Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Small Business Secrets, le storie delle piccole grandi aziende italiane in Australia.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS, SBS che è l'acronimo non soltanto della radio, ma anche della rubrica Small Business Secret, quella rubrica nella quale andiamo a raccontare le storie di impresa di italiani ed italiane che sono venute qui in Australia e appunto hanno messo su una loro azienda. L'ospite di oggi si chiama Daniela Mattiace, fa la nutrizionista, intanto la salutiamo per essere con noi, grazie per essere con noi, ciao, buongiorno.
Ciao Andrea, ciao a tutti e grazie per avermi invitata.
È un piacere nostro, finché non ci dai troppe bacchettate sulle mani per le nostre abitudini alimentari un po' così sregolate, ecco, mettiamola così, anzi no, invece è il contrario, facile, perché abbiamo assolutamente bisogno. Partiamo dalla presentazione: chi sei, da dove vieni, quant'è che sei in Australia, tutto tuo.
Allora, io vengo da Monza, quindi vicino a Milano, e mi sono trasferita in Australia nel 2011. Doveva essere un'esperienza di 6 mesi, che poi è diventata un'esperienza di 13 anni quasi. Quindi ho iniziato qui con un semplice lavoro in hospitality, con però l'idea di trovare un lavoro diverso, quindi un lavoro più nel mio ambito, in un ufficio o comunque qualsiasi cosa che mi potesse permettere di fare un'esperienza lavorativa vera in Australia. E ho avuto, diciamo, la fortuna di poi, dopo qualche mese, di incontrare una persona che stava proprio aprendo un ufficio di una multinazionale italiana qui a Sydney, o lì a Sydney, perché mi sono appena trasferita a Melbourne, quindi sono stata 12 anni a Sydney e da un mese sono a Melbourne. Quindi dicevo che appunto ho avuto la fortuna di conoscere questa persona che cercava una figura per gestire il suo nuovo ufficio. E quella figura poi sono diventata io, quindi ho avuto uno sponsor, 457, e ho iniziato a lavorare per questa compagnia dove sono stata 4 anni, ecco. E quindi questo è stato il mio primo approccio al mondo del lavoro in Australia. E poi da lì appunto ho continuato nel mondo corporate, ho cambiato compagnia, sono andata a lavorare per una Big Four, diciamo, quindi queste grandi consulting company, e però lì già appunto iniziava già da prima, dalla prima esperienza iniziava già a partire in me qualcosa, ecco, cioè
ma sentivo... Perché vedevi la qualità dei pranzi offerti non essere altissima e hai detto ma forse è meglio se mi... no,
era più un'esperienza personale. Non so, fin da piccolo ho avuto un rapporto col cibo un po' complicato, che comunque non mi ha mai fatto vivere il cibo in maniera sana, quindi c'era sempre qualcosa, ecco, relativa all'alimentazione e al cibo dentro di me. Poi quando sono venuta in Australia, nei primi sei mesi, 6 chili messi su, e quindi lì ho capito che appunto dovevo cambiare qualcosa, perché comunque quando arrivi lo stile di vita cambia e le abitudini cambiano, ti lasci un po' andare, ti diverti, insomma vuoi provare anche cibi nuovi, e quindi a un certo punto ho detto no, mi sto trascurando, devo prendermi cura di me stessa. E da lì ho appunto iniziato a fare un percorso con un personal trainer che appunto mi dava anche dei consigli sulla nutrizione, e ho iniziato ad interessarmi a questo mondo. Poi comunque mi guardavo intorno e vedevo che qui la gente è molto diversa rispetto all'Italia, cioè il fitness è dappertutto, anche questi negozi
si fa squat, diciamo, anche al supermercato quando si prende il sale,
esatto, o alle 5 di mattina, alle 6 di mattina i parchi sono pieni, e ho iniziato ad abbracciare un po' questo stile di vita. Da lì poi è sopraggiunto un piccolo problema di salute che mi ha fatto esplorare queste medicine alternative, perché con la medicina convenzionale non riuscivo a risolvere questo problema. E quindi sono andata da questa nutrizionista che però era in questo college, che poi dopo ci arrivo comunque, sarebbe stato il college in cui ho studiato. E erano degli studenti che facevano l'ultimo anno di pratica nel college, dando appunto servizi di consulenza relativi alla nutrizione. Quindi sono andata e da quell'appuntamento io sono uscita dicendo a me stessa: io voglio fare questo.
Ho capito
cosa voglio fare.
E quindi hai iniziato a studiare con loro e ti sei diplomata, come si chiama, clinical nutritionist.
Esatto, sì, in nutrition and dietetic medicine, è il bachelor.
Quindi l'hai fatto proprio in Australia senza avere delle basi italiane, cioè non è che eri già una nutrizionista in Italia e sei arrivata in Australia. Com'è stato questo percorso di studio anche? Perché comunque immagino che non fosse centrato esclusivamente su cibi, sulla dieta mediterranea, perché siamo in Australia. Com'è stato studiare e anche scoprire forse anche nuove cose?
Esatto, io non avevo assolutamente nessun background in nutrizione e nessun background in tutte quelle poi materie che si vanno a studiare in un percorso del genere, quindi chimica, biochimica, insomma tutte queste materie che io avevo timore esagerato nell'affrontare perché pensavo di non essere in grado. Invece poi tutte queste materie scientifiche sono risultate quelle in cui sono riuscita meglio, perché anche anatomia, eccetera, quando tu hai un interesse probabilmente e quando tu lo fai in età un po' più matura, perché io avevo 32 anni, lo fai con un'altra consapevolezza e quindi secondo me quello è un po', diciamo, il segreto che mi ha spinto a poi completare il ciclo di studi. Studiare in Australia è stato, non voglio dire che è stato facile, perché il percorso è stato, ci sono state diverse difficoltà. Vuoi che io lavoravo full time e
quindi
studiavo part time.
Quindi eri sempre nel mondo corporate?
Assolutamente sì.
Quindi lavoravi full time, studiavi part time e quindi dormivi zero time.
Esatto, quindi studiavo la sera, qualche nottata l'ho fatta, weekend, pause pranzo, prendevo dei permessi per andare a frequentare le lezioni e devo dire che in questo in Australia, l'Australia me l'ha permesso e entrambi i miei datori di lavoro e le compagnie sono state fantastiche nel permettermi di avere questa flessibilità per completare i miei studi.
Che hai completato nel?
Ho completato nel 3 anni fa.
Quindi,
due anni fa,
2022.
Ecco, 2022.
E cosa è successo nel 2022? Ho appena preso il diploma ed sei andata dal capo e le ho detto: grazie mille, arrivederci, faccio impresa a me stessa.
Allora, sì, no, ho tenuto due piedi in, come si dice, insomma,
un piede in due scarpe,
esatto, perché
due piedi in una scarpa deve avere proprio il piedino di Cenerentola.
Esatto, è difficile fare il salto completamente da un momento all'altro, perché comunque passi da un lavoro con uno stipendio sicuro, costante, che è anche un buon stipendio, ad avere l'incertezza, cioè quando comunque inizi un business non puoi essere sicuro al 100% di come andrà. Ci vuole anche una certa intraprendenza e una certa sicurezza nel buttarsi completamente in un business nuovo. Quindi diciamo che ho sempre tenuto le due alternative e questo mi ha permesso poi di investire nel mio business, di essere più tranquilla anche a livello psicologico, quindi di avere una sorta di materasso nel caso io cadessi.
E di non caricare neanche il tuo business di questa pressione.
Esatto,
insomma,
di questa pressione.
Del famoso pay your bills.
Esatto, responsabilità, perché poi comunque ho anche una famiglia, quindi anche quello conta nelle decisioni che si prendono.
E io intanto ricordo a coloro all'ascolto che siamo qui a parlare con Daniela Mattiace, che appunto è arrivata da Monza nel 2011, da 11 anni dopo si è diplomata come clinical nutritionist e ora fa la nutrizionista. Non ho ancora ben capito, Daniela, se continui la doppia vita ora o...
Sì, io lavoro qualche giorno nella mia compagnia e sono appena diventata insegnante di Pilates Reformer anche, quindi Diversifico.
Però vedo che si sta andando verso la direzione, insomma, della salute del corpo e della mente. Ma è per l'azienda per cui lavori e ti occupi per caso di preparare i menù, dai consigli?
No, però ho fatto diversi webinar sul nutrition, insomma diversi ambiti della nutrizione, quindi abbiamo fatto dei webinar sulla connessione tra nutrition e mental health, ad esempio. Quindi sì, alcune cose le faccio, ecco, per questa azienda.
E oggi ovviamente noi ci concentriamo sul tuo di business, che, se non mi sbaglio, si chiama DM Nutrition. Quindi ecco, raccontami un po' qual è la base dei clienti, che tipo di clientela ti arriva. Dopo poi parlando proprio dell'avvio logistico dell'impresa, ma quello che mi incuriosisce è che tipo di clientela hai e quali sono le richieste che maggiormente ti vengono fatte.
Allora Andrea, io mi sono trovata in una nicchia di clientela che adesso ti spiego. Un po' così per caso, perché quando ho fatto la mia pratica di 9 mesi al college, quindi proprio nella clinica nel college, dovevo trovarmi clienti e quindi ho detto come faccio? Allora ho messo qualche annuncio, qualche post su alcuni gruppi di Facebook di italiani a Sydney, principalmente a Sydney. E da lì, siccome le consulenze erano $25 per un'ora e mezza di consulenza,
c'era la fila fuori.
Ho avuto la fila fuori, quindi ho avuto una risposta fantastica ed ho pensato a questo anche perché magari alcune persone, alcuni ragazzi che magari sono in Australia anche da poco, magari a livello economico non erano così messi benissimo e quindi magari avrebbe potuto aiutare qualcuno avere comunque delle consulenze di un buon livello a poco prezzo.
E cosa ti sei di cosa ti sei accorta? Scusa se apro questa piccola parentesi. Parlando con loro, quindi italiani in Australia, hai scoperto qualcosa relativamente alle abitudini anche alimentari che o non ti aspettavi o comunque un trade union, cioè un filo rosso che collegava diverse problematiche?
Il fil rouge era lo shock a livello di nutrizione, a livello di salute che una persona che si trasferisce dall'Italia ha. Non appena arrivata, ma anche nell'anno successivo, direi. Cioè questo shock dura un anno se non di più e lascia anche degli strascichi, quindi lascia magari delle persone appesantite, con dei problemi di salute, dei problemi di digestione. Quindi sì, questo devo dire che è un punto in comune che ho trovato in tantissimi italiani. Ecco, il fatto che il cambiamento di alimentazione e di stile di vita poi lascia appunto delle conseguenze. Poi si ritrovano magari a dover chiedere aiuto per ritornare un po' alle loro abitudini, perché poi è difficile ritornare alle abitudini di sempre quando poi le cambi, ecco.
E quindi poi hai, come detto, fatto questo tirocinio all'interno della scuola e poi ti sei messa in proprio e da lì ti hanno seguito, ovviamente magari non più a $25, ma quanti ti hanno seguito e quanti nuovi invece si sono aggiunti?
Allora sì, alcuni pazienti che avevo in clinica mi hanno seguita, quindi ho continuato poi il percorso con loro e poi da lì chiaramente ho iniziato ad avere nuovi clienti. Io ho iniziato a fare sia consulenze online che in una clinica vicino a Sydney, quindi avevo lì due tipi diversi di clientela. Le consulenze online erano prevalentemente con gli italiani in Australia, quindi io ti dico che per adesso per il 70-80% lavoro con gli italiani in Australia. E mentre nella clinica avevo prevalentemente clientela australiana, chiaramente. E anche lì ho notato parecchie differenze nel modo in cui ci si approccia all'alimentazione, nel modo in cui si vive il cibo, il valore che il cibo ha per noi italiani e per gli australiani, insomma delle cose molto diverse, ecco.
Oggi che tipo di nutrizionista sei? Nel senso, ci sono delle cose che ovviamente ti ha dato l'Australia, perché la formazione a livello proprio di conoscenza te l'ha data, le basi te l'ha data l'Australia, ma ovviamente hai un patrimonio culturale importante che è quello italiano. Ecco, cosa ti ha arricchito di farlo in Australia, questo percorso di studi, e se c'è appunto un cibo, un approccio, una cosa che si è aggiunta rispetto a quello che già sapevi, è qualcosa che invece davi per scontato italiano e invece si è rivelato una cosa non vera o comunque non utile.
Io penso che qui in Australia a livello di nutrizione ci sia un approccio molto più olistico, a livello di salute in generale. Quindi ciò significa che si cerca di capire, si cerca di andare più a fondo su un problema di salute rispetto che trovare delle soluzioni temporanee e dei band-aid, diciamo. Quindi questo mi è piaciuto molto ed è l'impronta che il college mi ha dato. Quindi poi da lì ho deciso di specializzarmi più sulla salute femminile e quindi non trattare semplicemente problematiche relative al peso e a un'alimentazione generica, ma proprio specifiche alla salute femminile, perché adesso sappiamo con tantissimi studi scientifici che anche le problematiche di salute, vuoi a livello di salute femminile, come ad esempio problematiche relative alla fertilità, piuttosto che al ciclo mestruale, piuttosto che ad altre problematiche femminili, sono strettamente collegate all'alimentazione e allo stile di vita. Quindi non possiamo più scorporare le cose, ma l'alimentazione può essere un valido aiuto per supportare e per curare queste problematiche.
E per quanto riguarda invece, tornando proprio al fare impresa, com'è stato fare impresa in Australia? Se avevi fatto altri tentativi in Italia, ma eventualmente quali potrebbero essere state le differenze? Insomma, come ti sei trovata a mettere su impresa qui?
Non avevo alcuna esperienza di impresa in Italia, quindi nessun background di questo tipo. E quindi ho fatto tutto da sola. Devo dire però che è stato abbastanza facile, a livello burocratico molto snello, quindi tutto ha funzionato alla perfezione, fai tutto online, quindi dall'apertura dell'IBN alle risorse che il governo ti mette a disposizione per documentarti e per iniziare un business. È stato tutto, devo dire, veramente facile. C'è da dire comunque che il mio business, essendo prevalentemente online ed essendo un servizio di consulenza, probabilmente è anche più facile di un business dove magari poi ci sono dei prodotti da vendere e delle altre difficoltà e delle altre cose da considerare.
Quindi però, anche quello della nutrizione è un mercato che sta diventando sempre più digitale e ti manca eventualmente qualcosa del rapporto umano anche dal punto di vista clinico, cioè di vederlo il paziente fisicamente oppure...
Assolutamente sì, ed è la ragione per cui avevo deciso di avere sia una clinica sia di fare consulenze online, perché appunto mi piaceva molto interagire con le persone face to face, quindi il contatto, anche perché quando tu fai delle consulenze online chiaramente le fai in video, quindi hai la persona, la vedi, ma non vedi tutto quello che è il linguaggio del corpo, ad esempio, e in questo ambito anche quello può darti delle informazioni sulla persona, il modo in cui si pone, il modo in cui parla, il modo in cui ti dice delle cose, capisci se sono vere o no, cioè il modo in cui gesticola, quindi puoi avere anche delle informazioni.
Perché a volte dicono le bugie, tipo anche sulle informazioni, ma mangi tanti dolci? No, io...
Secondo me sì, lo dico sottovoce.
Però te ne accorgi se ce l'hai davanti.
Sì, perché poi magari ci sono delle contraddizioni, senza giudicare, quindi partiamo sempre da una filosofia del non giudizio, però appunto capisci, secondo me. Detto ciò, ho notato che le persone comunque adesso, secondo me, preferiscono le consulenze online, perché è più veloce, è più facile, non si devono muovere da casa, possono farle in pausa pranzo dall'ufficio, alcune persone le fanno, non lo so, dalla macchina mentre si stanno spostando perché magari hanno quello il loro tempo, no? Quindi è diventato, secondo me, più facile sotto questo punto di vista e si lavora benissimo anche così, perché ad esempio se tu devi trovare degli strumenti per tenere traccia dei progressi, puoi dargli tranquillamente tutte le informazioni per farlo, quindi a livello, ad esempio, se una persona vuole perdere peso, gli dai tutte le informazioni sul come prendere le misurazioni, su come fare il tracking del peso, insomma ci sono tutte le risorse disponibili per farlo.
E tu tornassi indietro a quel momento in cui hai detto sì, questo è quello che voglio fare, rifaresti la stessa cosa?
100%, forse 110%, assolutamente.
E che consiglio ti sentiresti di dare, questa è la domanda con la quale di solito concludiamo la nostra conversazione, a coloro che si trovano in una situazione di ma vorrei provare a fare impresa, quali sarebbero gli avvertimenti o i consigli che ti sentiresti di dargli?
Il mio consiglio è di sentire quello che veramente si vuole. Se c'è una passione, se c'è la volontà di fare qualcosa, se c'è anche una sensazione del che non si sta facendo la cosa giusta nella vita e che si vuole cambiare, il mio consiglio è di seguirlo e di non mettersi troppi paletti mentali, di non farsi troppi problemi, perché secondo me se c'è la volontà di fare qualcosa e di avere un proprio business e di insomma realizzarsi, il modo si trova e secondo me non deve spaventare il modo in cui poi lo si farà, perché si troverà il modo.
E tra l'altro non spaventi nemmeno la parola nutrizionista, perché sul suo sito c'è una foto di Daniela con un piattone di spaghetti davanti. E quindi l'ultimissima veramente che aggiungo era la domanda relativa al fatto che insomma hai lavorato e lavori anche nel mondo corporate, quindi nel mondo degli uffici da tanto tempo. Notoriamente è sempre un ostacolo per avere un'alimentazione corretta, sana, anche a livello di tempistiche. Ovviamente non sto facendo una consulenza con te, cercando di sfruttare l'intervista per risparmiare la consulenza, ma qual è così il primo consiglio immediato da dare a chi ha una vita comunque un po' sregolata e non può avere, che ne so, il pranzo sempre alla stessa ora, se lo devi preparare a casa? Che consiglio ti sentiresti di dare?
Il mio consiglio è di mantenere le cose più semplici possibile, quindi tornare alle nostre origini e tornare alle basi. Ingredienti freschi, ingredienti semplici, non pensare che si debba ogni volta inventare una ricetta diversa, mantenere veramente le cose semplici. E una regola che posso dare per comporre un pasto bilanciato: cercare sempre di avere una porzione di carboidrati, un quarto del piatto di proteine, un quarto del piatto di carboidrati e il resto di verdure, e da lì si può costruire un piatto equilibrato, anche se magari si va fuori a mangiare. Ecco.
Mi manca la verdura nella carbonara, se no mi tornava o no?
Non possiamo raggiungerla. Rivisitiamo la ricetta.
Nel frattempo noi, mentre pensiamo alla ricetta perfetta che ci fa anche rima, ringraziamo Daniela Mattiace per la chiacchierata. Daniela, grazie e buona giornata.
Grazie a te Andrea, è stato un piacere.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.